Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di cibo circolare.
Siamo con Claudio Secchi, che è il referente del presidio di Slow Food di Sapompia, cioè della Pompia, che è un frutto, un agrume. Intanto grazie a essere con noi, poi adesso ne parliamo e lo presentiamo.
Oh, grazie a te.
Dunque, allora, siamo in Sardegna, in una zona bellissima, siamo nella zona di Siniscola, verso vicino al Golfo di Orosei, e qui c'è questo frutto che è stato definito, parole non mie, mostruoso. Cioè, siamo in un'epoca dove la frutta viene spesso scelta anche per la sua forma, per la sua gradevolezza più all'occhio, poi magari che al palato. Questo è un frutto veramente particolare, è un agrume, però lascerei a Claudio la descrizione, perché è grande come un pompelmo, più o meno. Noi ovviamente siamo in radio, quindi nessuno lo vedrà, magari vedremo di pubblicare delle foto sul nostro sito, ma insomma immaginate un frutto giallo, di un colore bellissimo, tipo limone, grande, più o meno delle dimensioni di un polpelmo, arriva a pesare fino a 700 grammi.
Se ne trovano esemplari, abbiamo trovato esemplari anche di più di un chilo, di un chilo e otto, quindi dipende dalle condizioni, diciamo, se un terreno adatto è generoso, i frutti sviluppano senza problemi, soprattutto quando le piante sono giovani, sono belle vigorose e danno degli esemplari belli, belli grandi, molto scenografici.
Infatti, francamente, è imponente. Allora, intanto, qui parliamo di biodiversità, cioè della tutela della diversità, che è così importante per tantissime ragioni, anche e soprattutto per quelle del gusto. Insomma, si provano dei sapori particolari. Intanto, per cosa viene usata la Pompia?
Allora, diciamo che la Pompia storicamente veniva utilizzata solamente per fare i dolci delle feste più importanti, delle cerimonie in paese a Siniscola, quindi matrimoni oppure legate a feste religiose, priorati di chiese campestri, di alcuni santi, oppure per le cresime, comunioni, comunque feste, cerimonie particolari, in quanto il frutto non si può mangiare a crudo, ma solo dopo una lunga lavorazione col miele si riesce a renderlo commestibile. E una cosa particolare della Pompia è anche che si mangia principalmente la parte bianca, l'albedo, quello che sta sotto la scorza, quello che negli altri agrumi viene scartato, viene buttato, mentre la polpa invece è troppo acida per un suo consumo. Figuratevi che la polpa fino a 20 anni fa non se ne faceva niente, si utilizzava solamente per lucidare i paioli in rame, il pentolame, quello dei pastori dove scaldano il latte, per esempio, quindi per togliere gli ossidi, siccome il succo della Pompia ha un'acidità molto marcata, molto più alta rispetto al limone, quindi è corrosivo e pulisce, diciamo, lucida in maniera un ottimo detergente anche per la pelle, anche se bisogna dosarlo, che è un po' aggressivo.
Dunque cresce praticamente solo in quest'area, insomma, o prevalentemente solo in questa area, e se ne ha traccia, diciamo, da circa due secoli. Ne parlano in un saggio sulla biodiversità del 1780, ma ce n'è traccia già in alcuni dipinti dei Medici nel 646 e forse in alcune affreschi a Roma, e stiamo parlando degli inizi del 500. Quindi paradossalmente è un frutto giovane, possiamo dirlo?
Sì, frutto giovane, però anche allo stesso tempo antico, che ha una storia che ha attraversato i secoli. Diciamo che non si conoscono con certezza le origini della Pompia, perché non si scriveva di piante e di agrumi. Infatti le prime fonti storiche in Sardegna risalgono al 1780, a questo saggio di Andrea Manca dell'Arca, che era un botanico che ha fatto un libro che parla dell'agricoltura di Sardegna, e quindi parla delle diverse culture, delle diverse cultivar che venivano lavorate ogni anno in Sardegna, e tra queste figura anche la pompia, anche se ne parla Milis nell'Oristanese, dove oggi non c'è traccia di pompia però. Invece sappiamo, io ho fatto continuo, diciamo dal 2008 che mi occupo di pompia, avevo scritto una tesi della mia laurea triennale proprio sulla valorizzazione della pompia, e quindi con passione mi ci dedico e cerco sempre nuove fonti, sono sempre alla ricerca di fonti storiche che attestino la pompia. E ne abbiamo trovato diverse in collaborazione anche con altri ragazzi, altri studenti appassionati come me, siamo riusciti a trovare delle fonti storiche in quanto la pompia era presente nelle corti medicee, nelle limonaie che i medici utilizzavano gli agrumi bizzarri proprio come decorazione, e poi con diciamo da Napoli iniziano con lo scorbuto per i marinai utilizzare la vitamina C, i limoni, e da là gli agrumi prendono largo uso nella cucina. Però in passato diciamo che le piante degli agrumi arrivano dall'Asia e venivano utilizzate soprattutto come a scopo ornamentale, non venivano utilizzate in cucina. Poi è bellissimo perché gli agrumi sono come colori, ci sono 3-4 agrumi che sono i primari, e poi da quelli sono nati tutti gli altri agrumi, tutti ibridi. Quindi la pompia è come il limone e anche come il bergamotto, cioè figlio di un'arancia amara impollinata da un cedro. Se, involontariamente, se il cedro neanche lo sa che c'ha una figlia in Sardegna, però basta l'ape, prende il polline da un fiore, lo deposita su un altro, e è nata una specie che poi si è stabilizzata, in quanto dal seme della pompia nasce una pompia. È molto semplice negli agrumi quello di ibridarsi, che ne nascono nuove specie, e noi pensiamo che Sardegna sia nata in epoca medievale, quando in seguito all'abbandono delle pianure costiere perché c'era la malaria, invasioni dei pirati, dei saraceni, che fino al 1815, quando è stata abolita la schiavitù con la convenzione del Trattato di Londra, arrivavano sempre dalla primavera e estate questi turisti che venivano a rapinare, quindi la gente aveva abbandonato proprio le pianure costiere, si era ritirata, infatti tutti i paesi costieri in Sardegna sono a ridosso delle montagne, se pensiamo alla nostra zona, Dorgali, Siniscola, Posada su una rocca, cioè la costa della Sardegna si è iniziata a costruire dagli anni 60 dopo la scomparsa della malaria ad opera della Fondazione Rockefeller e dell'Erlas. E quindi la pompia si è originata in questo ambiente particolare, poi da qui è andata da altre parti, perché come dicevi anche tu prima, quello, le fonti, cioè i medici ce le avevano nel 600, ma abbiamo scoperto da poco delle raffigurazioni della pompia in questi affreschi di una villa di Roma dei primi del 500, quindi chissà quanto è antica la storia della pompia. La cosa bella è che ha sempre viaggiato, è sempre stata conosciuta, perché vabbè, noi siamo sulla costa, quindi ci sono sempre, la Sardegna è sempre stata un crocevia di scambi commerciali dall'epoca neolitica, prima con l'ossidiana, poi con le miniere, col carbone, ma con tantissime cose, quindi sia i formaggi che gli altri prodotti dell'agroalimentare viaggiavano in passato, penso anche più di ora, perché c'era proprio, si producevano poche cose, però eravamo specializzati, e quindi le flotte mercantili, le flotte navali, diciamo, erano sempre presenti nei nostri porti, e quindi la pompia viaggiava già secoli fa. Anche
come sempre la storia del cibo è storia dell'uomo, insomma, quindi è sempre molto molto affascinante. Voi lavorate per cercare di dare un futuro, perché finora abbiamo parlato di storia, c'è un presente ma c'è un futuro, no? Quindi mi raccontavi prima di questa ricerca per esempio sugli oli essenziali, mi dicevi che è anche un antimicotico.
Sì, diciamo che la pompia fino al 2015 non aveva neanche nome scientifico, quindi non era stata catalogata, classificata, e non se ne conoscevano le sue proprietà. Invece col passare degli anni sono sempre più gli studi che si occupano di questo frutto, e anche le sperimentazioni, come noi ci divertiamo, ci piace cercare di innovare, siamo ancorati, siamo custodi della tradizione, come produttori del presidio Slow Food seguiamo il disciplinario, utilizziamo solo i migliori materiali locali, proprio siamo custodi della tradizione, però la tradizione Non è mai ferma, è sempre in movimento, perché diciamo che il cibo è una stratificazione culturale, rappresenta una stratificazione di tutte le persone che sono passate, perché il modo di lavorare la pompia è comune ad altre cose nel Mediterraneo. Se pensiamo alla Grecia, alla Turchia, al Marocco, comunque l'utilizzo del miele, delle mandorle, degli agrumi, della frutta. Da che mondo è mondo, diciamo, certo. Quelli erano gli ingredienti di cui si disponeva, e mentre oggi, diciamo, nelle cucine si cerca di innovare, di creare da zero nuove ricette, nuove cose per sorprendere con gli accostamenti di gusto delle nostre, esaltando, diciamo, le nostre papille gustative, in passato, diciamo, bisognava arrangiarsi con quello che si aveva, quindi era più una non una costrizione, però si avevano poche cose, pochi ingredienti, e si riutilizzava tutto. E quindi io penso che il dolce della pompia, che è una tradizione del nostro paese, si fa anche nei paesi vicino, come quando qualcosa piace lo fanno anche gli altri, no?
Certo.
Però è qualche, chissà chi è stata la prima signora di Siniscola che aveva iniziato a lavorare questo frutto, oppure qualcuno gli ha insegnato che lo facevano da qualche altra parte, questo non so se riusciremo a scoprirlo, però è il bello della biodiversità, del bello della diversità del mondo, no? Quando si viaggia tramite il cibo, il vino, si scoprono tantissime cose. E la pompia oggi, diciamo, in un mondo globale dominato dall'informazione di massa a tutti i livelli, che troviamo informazioni, abbiamo pure troppe informazioni, diciamo che si può utilizzare in tantissimi altri modi. Noi infatti, come dicevo prima, ci piace sperimentare, abbiamo iniziato con la scorza essiccata a fare liquori, la marmellata l'ha inventata mia madre 20 anni fa, che è curiosa, fa ridere, mi piace raccontarla, perché immaginatevi, la prima volta che mia madre ha fatto la marmellata, perché si andava per la seconda volta al Salone del Gusto a Torino, a Terra Madre, nel 2006, e non voleva buttare, ha detto tutta questa polpa per uno spreco, bisognerebbe provare a fare qualcosa, quindi ha detto prova a fare la marmellata. Glielo dice alle altre colleghe produttrici del presidio, gli fanno: Francè, ma sei scema, guarda che ammazzi la gente, la pompia è tossica, siccome da noi non si mangia il frutto non edibile a crudo perché è troppo acido, pensavano che fosse come il cianuro nelle mandorle amare, comunque qualcosa di non commestibile che facesse anche male. Quindi l'ha mandato a Slow Food, a Bra, per analizzarla. Guarda, mi hanno detto così, non è che potete controllare, analizzare. E invece da Slow Food hanno dato l'ok, ci hanno dato i valori nutrizionali, e ne hanno apprezzato le qualità.
Certo.
E appunto l'hanno fatto diventare presidio, prodotto presidio, anche la marmellata, in un'ottica di valorizzazione del frutto, di non sprecare, di utilizzare anche nuove parti, anche per promuovere lo sviluppo di questo frutto. Perché solitamente i prodotti presidio sono quei prodotti che rappresentano delle antiche tradizioni o biodiversità che stanno scomparendo, che sono fatti da tempo in maniera artigianale da poche persone, che rischiano di scomparire perché non hanno non gli viene riconosciuto il valore economico adeguato, in quanto c'è troppo lavoro o dei materiali molto cari, la cui lavorazione comporta un prezzo alto del prodotto finito che non può competere con prodotti dell'agroindustria, dell'industria del cibo, che utilizza prodotti processati di scarsa qualità, perché però sono quelli che incontrano in favore del consumatore, perché sono poche comunque le persone, ci rendiamo conto anche noi nel quotidiano, che il cibo di qualità, che ha delle ottime caratteristiche, che fa bene, che è naturale, se lo possono permettere in pochi. E il mondo al contrario, diciamo, tutti possono accedere, che i problemi di questo secolo sono quelli legati alla cattiva alimentazione, i problemi sanitari, tante malattie nuove, tante intolleranze, perché si mangia troppo cibo processato. E invece bisognerebbe tornare al naturale, perché oltre che più salutare è anche bello, che fa bene alla nostra economia, invece di alimentare, diciamo, multinazionali o industrie che comunque lucrano avvelenandosi alle terre per i processi chimici che usano
Questa produzione è bio, giusto?
Sì, la pompia. Qua in Sardegna, diciamo, tutti coltivano, c'è ancora un'economia di sussistenza dove molte famiglie hanno un pezzo di terra che hanno animali, piante, alberi in maniera promiscua, non ci sono come dire, monoculture, no? Grandi estensioni solo di un prodotto. Se togliamo l'olivo e la vite, che sono classiche nel Mediterraneo, per un problema di acqua, che quindi sono le uniche colture che crescano senza il bisogno di essere irrigate da sempre, diciamo la pompia non ha bisogno di prodotti di sintesi chimici, perché è una pianta resistente, possiamo dire quasi selvatica, e quindi molto resistente.
Per chi non conosce la pianta, ha delle spine pazzesche, lunghissime.
Sì.
Si protegge, insomma, in
qualche maniera. Si protegge, però fa rachiri con i propri frutti, perché quando c'è vento queste fronde proprio entrano le spine nei frutti, infatti capita di trovare dei frutti bucati proprio dalle spine della pompia, oppure che cresce, che è come cresce il frutto, che cresce in maniera, se ci sono i rami, se la pianta non è curata, diciamo potata a dovere, capita di trovarle in mezzo ai frutti. Però è bello e particolare, perché non è un frutto perfetto, come l'hanno definito citrus mostruosa, e quindi la bellezza nella sua bruttezza, cioè diciamo che la pompia è bella perché è diversa, perché è particolare, perché non è il frutto perfetto, ma è schiacciato ai poli, così tutto rugoso, bitorzoluto, difficile pure da lavorare, perché più bitorzoluti sono, cioè il procedimento per ottenere il dolce della pompia è lungo, laborioso, infatti per questo era il dolce dei matrimoni, delle feste più importanti, che sapevano fare in pochi, perché ci vuole tanta pazienza, amore, passione. Non è una cosa, non è un prodotto che si può industrializzare, cioè nessuno ha mai pensato di poter fare la pompia su scala, perché non ci vuole proprio pazienza, deve essere fatto come una volta, anche se c'è l'innovazione tecnologica anche in cucina, però non è la stessa cosa, nessuno ancora è riuscito a trovare un processo per produrre la pompia così, e noi pensiamo che sia anche giusto, perché è un prodotto stagionale, deve essere fatto in quel periodo, fatto a mano proprio dalle persone che lo conoscono e lo fanno, e è un portare avanti la nostra cultura, la nostra tradizione. Se diventa un prodotto invece così di largo consumo, non di largo consumo, perché sarebbe bello che, viste le sue qualità nutrienti, anche degli oli essenziali, le buone cose, potrebbe essere consumato da tutti, però ne snaturerebbe la sua qualità sicuramente.
Certo. Senti, l'ultima nota, mi dicevi che molte anche testate giornalistiche, televisioni, anche a livello internazionale sono venuti qui a informarsi, a chiedere per conoscere, per far crescere, come dire, la notorietà di questo frutto, giusto?
Sì, diciamo negli ultimi anni io professionalmente sono una guida turistica, quindi sono a contatto con diverse persone, parlo diverse lingue, e quindi mi capita, dato che ho pubblicato la mia tesi su un blog, su un sito internet, e nel mio sito parlo anche della pompia, delle escursioni, quello che facciamo, ci capita che ci chiedono, soprattutto stampa che incontriamo nelle fiere di slow food, di settore. E ci è capitato di collaborare con diverse produzioni televisive, e quindi li portiamo a raccontare, cerchiamo di valorizzare il nostro territorio, di farlo conoscere, e ci sentiamo, diciamo, degli ambasciatori culturali della pompia e della baronia, e ci fa piacere proprio far toccare con mano la nostra realtà, che è diversa dagli altri, perché c'è una vita più naturale, a contatto con la terra, dove si sono conservati valori che, diciamo, nella società di oggi occidentale si sono persi, perché si sta tutti a correre, non si sa verso dove, no? Infatti certo. Sono sempre più le persone che vengono qua a fare o digital detox o corsi di mindfulness, yoga, per recuperare il centro con loro stessi. E noi pensiamo che l'alimentazione, comunque venire a conoscere la storia di questo frutto, che è lunga secoli e che continua ancora oggi, è una cosa che ci differenzia dagli altri posti, è una motivazione di viaggio e attira la curiosità di altri, perché poi tutte le culture hanno dei sapori simili. Qua parliamo del dolce con l'agrumato, l'amarognolo, tipo gli spagnoli dicono che ricorda il membrillo, sarebbe la melocotogna, che dice la cotognata, chi dice altri dolci a base di agrumi. Quindi è bello scambiare e conoscere lo scambio culturale con le altre nazioni, con altri popoli, no? Di far assaggiare i nostri sapori, come è bello per noi quando andiamo in altri posti e troviamo dei sapori particolari, raccontano la storia e i valori di un territorio. Diciamo che la Pompia racconta la storia della gente di Siniscola, rappresenta la nostra identità, la nostra cultura, e ci fa tanto piacere quando vengono persone come te oggi che sono incuriosite, attratte, vogliono capirne di più, conoscere,
Certo.
perché è bello sapere, è bello informarsi, è bello conoscere delle cose diverse che hanno delle storie particolari dietro.
Senti, Claudio, allora, grazie ancora per essere stato con noi, per la tua cortesia e soprattutto per il lavoro che te e la tua famiglia fate per questo frutto e per la tutela della biodiversità qui in Sardegna. Grazie ancora.
Grazie a tutti, a te e a tutte le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltare.
Con Code 23 Radio ha presentato CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.